Ma principalmente la ringrazio ovviamente di aver dato l'occasione più che a me all'organizzazione di essere presente, perché da quello che so è la prima volta, no? Forse che Amnesty International interviene a questo workshop. Forse avevo accennato a qualche imbarazzo, ma semplicemente per riuscire effettivamente a capire proprio come era il modo più adeguato di collocare la posizione dell'organizzazione all'interno di una discussione di questo tipo. Comunque, innanzitutto, la prima volta che sono presente qui, credo sia il caso di, insomma, sono del gruppo di Venezia locale, un attivista. Soprattutto, per aprire, in realtà vorrei porre l'attenzione su di un contesto forse non prettamente europeo come molti a cui oggi stiamo accennando, ma che tuttavia non ci è più di tanto lontano, ma dove tutti siamo consapevoli e sappiamo anche dalle notizie di tutti i giorni che si stanno verificando violazioni dei diritti umani molto gravi, che ovviamente è l'Iran. Io mi permetto solo di farvi presente un nostro comunicato stampa della scorsa... Prego, l'Iran. In riferimento, abbiamo avuto un comunicato stampa la scorsa settimana che è del 19 giugno, diciamo che si tratta di un contesto sulla quale una vera e propria valutazione sul campo l'associazione ancora non la può esprimere, perché appunto, come le notizie ci fanno sapere, l'entrata nel paese in questo momento è molto difficile. Giornalisti iraniani, e non solo, in questo momento sono imprigionati, quindi chiaramente per i nostri osservatori e ricercatori deve essere ancora più difficile poter entrare e darci un'idea di cosa stia effettivamente succedendo. La nota comunque della scorsa settimana faceva riferimento al patto internazionale sui diritti civili e politici, che menziona anche chiaramente il divieto di tortura, di cui l'Iran è stato parte, nella quale appunto oltre alla questione della tortura, il patto internazionale menziona il diritto di riunirci pacificamente. L'organizzazione comunque si sente di dover esprimere preoccupazione perché un ricorso alla violenza e quindi alla violazione dell'integrità fisica delle persone possa avvenire, in riferimento ad un discorso televisivo che è stato tenuto la scorsa settimana, il venerdì, di preghiera a Teheran da Ayatollah Khamenei. Lui ha sì chiesto la fine delle proteste contro i risultati elettorali e tuttavia invece di ammonire le forze di sicurezza e quindi anche la milizia volontaria di agire con equilibrio e in conformità alla legge, in realtà ha detto che se le persone continueranno a scendere in strada saranno responsabili delle conseguenze. Ora ripeto, non siamo assolutamente nella posizione di dire cosa esattamente stia succedendo, è chiaro che però una dichiarazione di questo tipo non lascia presagire nulla di buono, ovviamente. Ecco. E questo solo per fare una nota, credo, di attualità su quello che insomma in questo momento si sta verificando. Per quanto riguarda, ho pensato che, essendo appunto la prima volta che l'organizzazione interviene qui, forse sarebbe il caso di fare il punto su quello che l'organizzazione effettivamente ha fatto relativamente alle iniziative che abbiamo proposto sulla tortura. Il diritto all'integrità fisica e quindi la tortura come violazione della stessa, il ricorso a trattamenti disumani e degradanti è in realtà sempre stato un focus, un'attenzione dell'organizzazione fin dalla sua fondazione. Originariamente Amnesty aveva focalizzato, come credo tutti sappiate, sulle libertà individuali, ma che ovviamente si accompagnavano anche al diritto alla propria individualità anche fisica. È dal 99-2000 che l'organizzazione ha invece indetto una vera e propria campagna specifica sulla tortura, chiamata, forse lo ricorderete anche, Non sopportiamo la tortura, era del 99-2000. Di lì a poco, ovviamente, anche Amnesty ha avuto modo di individuare situazioni preoccupanti, fortemente preoccupanti in questo senso, nell'ambito del regime che si è creato ovviamente dopo i fatti dell'11 settembre, ovvero la guerra al terrore, ovvero pubblicazioni come queste, magari sarà capitato a qualcuno di voi di vederle, mettevamo in evidenza appunto un aspetto totalmente un consueto, se non quasi paradossale, cioè la guerra al terrore veniva condotta con un sistematico ricorso ad una pratica che ha la finalità proprio di incutere il terrore. Mi sembra che appunto si sia anche già vagamente accennato al fatto che la finalità della tortura, forse il fine ultimo, non è proprio la soppressione, tutto sommato forse fisica, della persona che ne è destinataria, ma è quello forse in realtà di perpetuare la sofferenza, quindi non proprio eliminarla, ma fare in modo che questa persona in realtà prosegua e, detto forse senza nessun giro di parole, continui a soffrire. Ecco. E successivamente, parallelamente poi, chiaramente dopo sappiamo tutti, l'abbiamo detto, con campagne di questo genere, insomma, luoghi. Sì, dicevo prima, in quel contesto, insomma, sappiamo tutti che, come si è già detto prima anche nell'intervento del professor Cermel, nomi come Guantanamo, Abu Ghraib sono praticamente ormai tutti automaticamente associati a torture, insomma, lo abbiamo avuto le testimonianze, ma tuttavia, forse ho pensato alla fine che la cosa appunto interessante su cui poi oggi potevamo mettere l'attenzione è uno spunto che magari mi è venuto da un intervento di un nostro rappresentante proprio all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che si è aperta il 22 di giugno e si conclude proprio oggi. Si tratta di un intervento di Claudio Cordone, è intervenuto il 24 giugno, quindi 2 giorni fa, e tra le varie priorità che ha indicato, quindi la rimozione definitiva della pena di morte che lui ha detto essere praticata ancora nell'unico paese che è la Bielorussia, altre priorità che sono la rimozione di una situazione che si è creata a seguito appunto alla guerra, al terrore, al controterrorismo, ha parlato della xenofobia e dell'omofobia anche che serpeggia e che sempre di più in realtà si rende palese a seguito della condizione della corrente crisi economica, ha parlato anche appunto dell'impunità e ha citato nello specifico paesi europei. Non è andato, intendo dire questo, non è andato tanto lontano, non è andato in paesi come insomma possono essere a cui noi tradizionalmente forse associamo un'idea diciamo di civiltà o di tradizioni civili meno evoluta della nostra. Lui per esempio ha citato la Russia e ha menzionato il fatto che ad Amnesty International non è stato ancora concesso l'ingresso per svolgere ricerche sulle eventuali brutalità che si siano compiute l'anno scorso nel corso del conflitto tra Russia e Georgia, e quindi non saremo nella posizione di dire cose che possiamo come sempre solo immaginare. Cosa che io poi in realtà ho reputato ancora più interessante, appunto, poi una Russia che prima, oggi si è detto arriva fino a Vladivostok e che tenderemmo, anche questa forse non lo so se tutti saremmo di primo acchito d'accordo a definirla pienamente o a percepirla pienamente europeista, però poi sono stati citati paesi come l'Austria, la Francia, la Grecia e la Spagna, quindi paesi che credo tutti tradizionalmente poniamo, sicuramente appunto poi qualcuno tra questi, la maggior parte, anche tra l'altro tra i membri fondatori. Quello di conseguenza che mi è venuto in mente di fare è stato di verificare appunto quali fossero i riferimenti in base alla quale questo nostro rappresentante ha sentito di poter fare riferimento a questi casi. Anche in riferimento forse a quello che è stato detto prima, per esempio sull'Austria, come vedete vi voglio leggere qualcosa perché penso sia interessante proporvi e sottolineare qual è l'approccio dell'organizzazione. Il nostro modo di operare è quello sì di fare riferimento a convenzioni ONU, a convenzioni europee, ma è quello appunto di rilevare poi oggettivamente intorno alla persona, alla vittima, che cosa succede, quali sono poi le conseguenze effettive che questa persona subisce e per la tortura, ma anche poi per quello che ce ne viene dopo, cioè che è l'impunità, nel senso che ci sono casi estremi di chi, non vedendo definite, individuato il responsabile, di non individuate le vere colpe della persona, poi arriva anche a decisioni estreme. Abbiamo casi, cioè, segnalati di suicidi di persone dopo che appunto hanno subito tortura. Questo per esempio è un caso che si è verificato nel Belgio. Preferisco leggervelo per, chiaramente penso in questo contesto, dare adeguato spazio alle persone che lo subiscono. È accaduto il 26 aprile dell'anno scorso, nel 2008, all'aeroporto di Bruxelles, quindi quella che noi sappiamo essere la capitale, no, della nostra Unione Europea. Il camerunense Ebenezer Sonza, un richiedente asilo respinto, è stato trattenuto con la forza da vari agenti durante un tentativo di espulsione. A seguito delle proteste degli altri passeggeri per il trattamento con cui era stato sottoposto, l'espulsione è stata interrotta. ed egli è stato riportato al centro di detenzione per immigrati di Merck Plus, dove ha denunciato i maltrattamenti. La nuova operazione di espulsione è quindi stata fissata per il 9 maggio, ma il 1 maggio Ebenezer Sonza si è tolto la vita. A dicembre il pubblico ministero ha chiuso le indagini sulla morte di Ebenezer Sonza. Questa è una persona che, se anche cercasse dell'indennità, ovviamente non
ce
l'ha.
Ecco, però un trattenimento aeroportuale,
sì.
No, giusto per precisare, perché effettivamente varrebbe la pena anche fare delle precisazioni che io non faccio su quella che è la nozione di vittima che viene in considerazione a livello internazionale. In questo caso vittima sono anche i familiari, quindi
certo,
eventualmente quell'indennizzo che potrebbe essere andrebbe agli aventi diritto, diciamo, sì, in questo caso, che certo non è riparazione, però questo ci aiuta a capire come c'è un allargamento della nozione di vittima quando,
certo,
quando appunto accadono purtroppo situazioni in cui le persone perdono la vita. Chiamato stamattina.
Molti che trova anche brillante di come la porti in qualche modo stava passando, e infatti chiamavano tutti in questo modo, non posso proclamare o parlare di
in realtà. Beh, un caso di sparizione e che ha poi coinvolto familiari in Italia è il caso Abu Omar. Nel momento Abu Omar è una persona che in un'intervista, che poi troverete, sono tre cose chiaramente come vedete che potete trovare nel nostro sito web, io sempre per dare spazio alla vittima, perché vorrei così solo farvi leggere le sue stesse dichiarazioni, cioè com'è la sua vita dopo averla subito. Intanto appunto lui nei 14 mesi in cui è rimasto in detenzione segreta dopo il rapimento ha dichiarato di essere stato torturato per oltre 12 ore al giorno per 7 mesi e le conseguenze che ne ha riportato sono le seguenti. Lui dice: non riesco a camminare da solo per strada, mi aspetto di essere rapito di nuovo, di dover affrontare accuse inventate e anche di essere ucciso. Esco accompagnato da mia moglie o da un altro familiare, oppure alcune volte esco presto la mattina in modo che nessuno può vedermi. Ho sempre paura e soffro di problemi di salute. La mia moglie è cambiata completamente, quindi anche tutto questo va a toccare chiaramente le famiglie, completamente dopo il mio rilascio, così come la nostra relazione. Prima del mio imprigionamento non avevamo problemi, non litigavamo, ma la mia esperienza in prigione ha cambiato la mia vita, perché le torture hanno lasciato delle rigidità nel mio carattere, quindi dopo sono ripercussioni che si hanno nella sfera individuale, familiare.
Sì, sì.
Chiaramente.
Italiana, però la responsabilità italiana in questo caso, al di là della convivenza da parte dei servizi segreti, il processo di Milano, è molto limitata, nel senso che Abu Omar è stato formalmente sempre in territorio statunitense. Cioè lui è stato rapito a Milano, è stato Aviano che è base statunitense, trasportato da Aviano a Ramstein con un aereo militare statunitense, detenuto a Ramstein che è una base statunitense e con un aereo militare statunitense portato in Egitto. Non è per difendere
l'aspetto
italiano, però diciamo, la responsabilità italiana è soltanto, e diciamo l'Italia ha indagato soltanto nell'aver posto il segreto d'ufficio, il segreto di Stato nel processo e che c'è stata una convivenza nel rapimento e quindi nel trasferimento ad Aviano, perché poi da quel punto poi è tutto un caso statunitense.
Sì, è un caso totalmente statunitense, certo è che
io amo molto, però siccome siamo al limite,
sì, diciamo che una spero poi di riuscire effettivamente a completamente mettere in evidenza quello che al di là di quella che è la legislazione dei massimi sistemi, io pensavo fosse interessante mettere in evidenza una forma, perché effettiva legislazione poi non è, di quella che proprio sta intorno alla vittima e che crea l'impunità. E voglio dire, si va dai casi, nel caso qui abbiamo questo briefing che interessante, in maniera più interessante intitolava Normalizzare la tortura, ed è appunto si vede come a partire dal 2002, gennaio del 2002, si arrivava al dicembre del 2004 una serie di modifiche quasi addirittura semantiche, linguistiche, che tendono alla normalizzazione, cioè esiste sempre, si può sempre individuare un sistema attraverso cui, come dire, l'effetto di eventuali, di quelle che forse allora sono le legislazioni di più ampio raggio, quindi europee, vengono neutralizzate. Nel caso ugualmente di Abu Omar, in realtà si può comunque vedere tutta una serie di fasi attraverso cui si è tentato di dare avvio ad un processo che però alla fine, appunto, sappiamo, alla fine non è mai, complessivamente non si è mai verificato responsabili. Si è individuata una persona soltanto, mi sembra si tratti di un comandante dei carabinieri, Pironi, che ha ammesso di essere stato presente collaborando con le indagini, è stato condannato con pena sospesa. Ecco, questo sì, era una, come dire, uno degli aspetti che così premeva a mettere in evidenza. Per quanto successive. Devo dire che i vostri interventi, che mi hanno fatto molto piacere, hanno allargato lo stesso tipo di intervento che io volevo mettervi in evidenza. Avrei potuto effettivamente accennare a questioni su cui ugualmente Amnesty ha fatto riferimento, che erano probabilmente quelli che avrebbe presentato il professor Bruce Lansdorf, che riguardano questioni di come dire, politiche di immigrazione e cose insomma, di questo ambito. Avrei potuto segnalare il fatto che è ancora di nuovo molto recente, risale allo scorso 4 giugno dichiarazione di un nostro rappresentante presso l'Unione Europea, proprio che ha ribadito la richiesta appunto di riuscire a ritrovare una legislazione organica, una politica comune che effettivamente non renda poi casi come quello della Grecia, il caso di Patrasso che forse oggi avrebbe dovuto essere presentato, casi come quelli invece della Spagna, anche che presenta la nostra stessa Italia con Lampedusa. Però mi fermo qui e chiedo insomma di avere, spero di avere messo in evidenza il punto. Ecco. Grazie a voi per l'ascolto.